Inizia a parlare in modo molto concitato, dicendo che avevano sparato a Christian e che serviva subito una trasfusione di sangue zero negativo.
Io che non c'entravo niente con le emergenze dell'ospedale, perché non ero medico e non capivo perché chiamava me, non chiamava il medico di turno.
Storie di vescovi e di madri di Calcutta in difficoltà, in una puntata che si intitola Nelle mani del Signore.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Poi in realtà il signore di cui si parla in questo titolo è proprio un signore, cioè un essere umano, è un medico da una parte, e invece il protagonista di questa storia di cui avete già sentito la voce, sto parlando di Marco, che dona il suo sangue per una persona a cui hanno sparato. Siamo in due posti diversi, siamo in Sud Sudan da una parte, dove il nostro ascoltatore ha lavorato e dove a un certo punto c'è una sparatoria e c'è bisogno di sangue per una trasfusione. Dall'altra parte invece siamo un po' a New York e un po' in India. A New York perché a New York vive il protagonista di questa storia, che è un medico, si chiama George Lombardi, e a un certo punto riceve una telefonata. C'è una persona molto molto importante che ha bisogno della sua esperienza, della sua capacità scientifica e medica. Quella persona è così importante che lui dice: ma il passaporto non ce l'ho per andare in India, non lo trovo, sto facendo il trasloco. E il giorno dopo glielo fanno in tempo zero. La puntata di oggi si intitola Nelle mani del Signore. Benvenuti. Ero arrivato da poche settimane a Rumbek, capitale dello stato dei Laghi, Sudan del Sud. Lì lavoravo con una ONG italiana che supporta il sistema sanitario nazionale, gestendo l'ospedale della cittadina e diverse postazioni sanitarie nella regione. Come ogni domenica, avevamo invitato dei colleghi della Croce Rossa Internazionale a pranzo, a casa nostra. Quella domenica con noi c'era anche Christian, il nuovo vescovo della diocesi di Rumbek, arrivato in città da pochi giorni, un ragazzo italiano che, combinazione, era nato nello stesso paese di Paola, la nostra farmacista. Era stata una giornata piacevole, che si era conclusa nel tardo pomeriggio, quando tutti se ne erano tornati alle loro case. Alcuni colleghi vivevano in una casa distante circa 500 metri da quella dove avevamo pranzato e dove vivevamo io e altri colleghi. La nostra casa si trovava all'interno di un compound, cioè uno spazio chiuso circondato da un muro. Questo apparteneva a un'area più ampia, tutta di proprietà della diocesi di Rumbek. Infatti alla sinistra del nostro compound c'era la cattedrale e dietro c'era la residenza dei preti, inclusa la stanza dove stava Christian.
Ero lì da circa un paio di mesi e mi occupavo di tutta la parte contabile e amministrativa dei progetti dell'ONG per cui parlavo, perché tutte le organizzazioni, diciamo, che lavorano in giro per il mondo hanno una parte, diciamo, di operazioni, in questo caso erano attività sanitarie, però dietro c'è anche tutta una parte di supporto alle attività sanitarie, quindi tutta la parte contabile, amministrativa, finanziaria, risorse umane, queste cose, io mi occupavo di tutta quella parte di supporto.
Quella stessa notte, alle 3 del mattino, sento squillare il mio cellulare. Inizialmente non capivo cosa stesse accadendo, perché era mia abitudine tenerlo spento durante la notte, ma ben presto capisco che sta suonando veramente ed è Paola, la farmacista, che mi sta chiamando. Appena rispondo, lei inizia a parlare in modo molto concitato, dicendo che avevano sparato a Christian e che serviva subito una trasfusione di sangue zero negativo, ma che non avevano né sacche né donatori disponibili, e a lei sembrava di ricordare che io fossi proprio zero negativo. Io non stavo capendo assolutamente nulla. Mi ero fermato alla prima frase: hanno sparato a Christian. E chi è Christian, pensai? Non abbiamo colleghi che si chiamano Christian. Ma è sparato? C'erano sparatorie tutte le notti, perché era tanto clamore? Trasfusione di sangue, pensai ancora. Ma io non sono medico, cosa c'entro? Zero negativo, negativo positivo, ma chi se lo ricorda? Totalmente perso, le rispondo: sì. Così mi dice di cercare subito un'auto, correre in ospedale e riaggancia. Appena riagganciato inizio a rimettere insieme tutti i pezzi. Christian è il vescovo, effettivamente avevo sentito l'auto del nostro medico partire poco prima e al 99% sono sicuro di essere zero negativo. Quindi esco dalla stanza per cercare un'auto, mi ritrovo gli altri miei colleghi nella veranda comune fuori dalle stanze e racconto loro della chiamata appena ricevuta. Visibilmente scossi e allo stesso tempo stupiti, mi chiedono se non avessi sentito i colpi di arma da fuoco poco prima, molto più vicini del solito, quasi come fossero all'interno del nostro compound, così vicini che alcuni di loro si erano chiusi nel bagno della stanza. Io non avevo sentito assolutamente nulla, dormivo profondamente. Ulteriore conferma che quella chiamata era reale, insomma, non stavo sognando. Help me, I think I'm falling in love again. When I get that crazy feeling, I know I'm in trouble again. I'm in trouble, cause you're a rambler and a gambler and a sweet talking ladies man. Like you love your frattempo arrivava un'ambulanza che mi portava in ospedale e mi lasciava proprio davanti al centro prelievi. Non sapevo precisamente come l'autista era riuscito a individuare la struttura che ospitava il laboratorio analisi. L'ospedale era uno spiazzo enorme, totalmente buio, con piccole strutture in muratura sparse apparentemente a caso. Dopo qualche istante qualcuno avvia il generatore e arrivano anche due infermiere che conoscevo da precedenti sopralluoghi in ospedale. Benché non esperto, appena entro noto che l'igiene non regna sovrana e dovendomi bucare con un ago ho un attimo di esitazione, ma una volta accomodatomi sulla poltrona vedo che sacca, ago, cannula e tutti gli strumenti che dovranno utilizzare sono sigillati in buste, così mi tranquillizzo. Mentre la sacca si riempie col mio sangue, mi risuona in testa la frase di Paola: hanno sparato a Christian. Per qualche strano motivo ero convinto che fosse stato colpito al petto e che fosse esanime, in fin di vita.
Pensavamo che fossero dei criminali o comunque qualcuno che voleva fare una rapina, comunque che cercava dei soldi, cercava noi bianchi probabilmente. Le idee iniziali erano quelle. Poi pian pianino, parlando un po' con la gente, con i colleghi locali e con tutta una serie di altre persone, si è scoperto che poi la motivazione era un'altra, erano delle questioni interne alla chiesa, completamente diverse da quelle che c'eravamo immaginate.
Dopo pochi minuti la sacca è piena. L'infermiera stacca l'ago dal mio braccio, io sono libero di uscire. Fuori trovo molte persone, la voce ormai si era sparsa. Vedo alcuni visi familiari e un po' titubante chiedo come sta il vescovo. Loro mi dicono bene. Tra me e me penso, ma se gli hanno sparato come fa a stare bene? Così chiedo loro se posso andare a vederlo e subito mi accompagnano in terapia intensiva. C'è solo un letto, molta gente attorno e il rumore di un piccolo macchinario simile a un respiratore, credo. Mi avvicino. Appesa ad un palo accanto al letto c'è la sacca con il mio sangue che sta fluendo verso il braccio di Christian. Credo che l'informazione fosse arrivata prima di me perché Christian si gira, mi guarda e mi dice: «Sei tu che mi hai salvato. Ora siamo un po' fratelli». Io sorrido e rimango muto, inebetito. Presto mi si affianca uno dei medici e mi spiega che i proiettili avevano trapassato i polpacci e lacerato le arterie, così aveva perso molto sangue. L'emorragia era stata arrestata con dei bendaggi e la mia donazione aveva scongiurato che l'importante perdita di sangue causasse nell'immediato danni importanti agli organi vitali. Il giorno seguente la notizia della sparatoria e della donazione si era già diffusa, infatti ero presto diventato quello che aveva salvato il vescovo. Io non avevo salvato nessuno. Avevo fatto una donazione di sangue compatibile. Il vescovo era stato salvato da una serie di fattori che si sono combinati per raggiungere quel risultato.
emotional affair. Overly sincere, smoking in the car, windows up, crocodile tears from the tap till it's clear. Drift off on the floor, I drag you to the shore, sweating through the sheets, you're gonna drown in your sleep for sure. Wake up and start a big fire in a one-room apartment, but I'm too tired to have a pissing contest. All the bad dreams that you hide, show me your.
Si intitola Nelle mani del Signore questa puntata, che come vi dicevo in realtà dovrebbe essere forse intitolata Nelle mani di un medico, nelle mani di un infermiere o nelle mani di qualcuno che dona il suo sangue per salvarti la vita, esattamente come è stato il caso di Marco. Pronto, ciao Marco, buongiorno.
Ciao Matteo.
Come stai?
Bene, grazie, tu?
In che parte del mondo? Io sto benone, ti ringrazio. In che parte del mondo sei?
Attualmente sono in Italia, a Bergamo.
Ok, sei a casa tua, sei bergamasco.
Sì, esatto.
Ma dove hai in mente di andare a breve?
No, a breve credo che sarò qua per qualche mese, almeno un po' di tempo. Poi vedremo come si metterà.
Senti, come funziona la vita di una persona che fa il tuo lavoro? Anzi, esattamente, qual è la definizione del tuo lavoro? Cooperante?
Sì, esatto, cooperante, e diciamo che è una vita un po' sregolata, nel senso che non ci sono grandi certezze, e è una vita abbastanza movimentata, nel senso che si passa da una missione all'altra con tempistiche abbastanza brevi, e diciamo che anche la permanenza nei vari paesi può andare da qualche settimana a qualche mese. Ma difficilmente sopra l'anno di permanenza.
Ok, e per chi lavori? Lavori sempre per la stessa ONG, oppure insomma per lo stesso gruppo, oppure cambi?
No, adesso ho cambiato, ho lavorato fino a qualche tempo fa per Medici Senza Frontiere e adesso lavoro per un'altra organizzazione.
Senti, veniamo invece al racconto, alla storia. Come sta Christian innanzitutto? Hai notizie di lui?
Ma non ho notizie molto recenti, però tramite vie indirette so che sta bene, sta ancora in Sud Sudan e sta ancora facendo il suo lavoro.
Senti, ma cosa era successo esattamente quella sera?
E diciamo che abbiamo scoperto a posteriori che c'erano delle questioni interne alla Chiesa, diciamo politiche interne alla Chiesa, e diciamo che era una sorta di vendetta nei confronti appunto di Christian, che era appena arrivato, e essendo comunque uno straniero aveva un po' rotto le uova nel paniere.
Ok, e quindi niente, gli avevano sparato un colpo di pistola.
Sì, diciamo più colpi perché aveva colpito tutte e due le gambe, e anche la stanza dove lui risiedeva e dove sono appunto entrate queste persone, sono andato a vedere successivamente ed era diciamo crivellata di colpi su tutto il muro, le finestre e tutto. Sì, diciamo una situazione abbastanza impegnativa da vedere.
Marco, la domanda che ti avranno fatto tutti, forse anche i tuoi familiari: non hai paura? Non ti è mai capitato di avere paura in alcuni posti?
Sì, sicuramente, diciamo che è un po' parte del gioco che ho scelto, nel senso andare in quei contesti si porta un grande aiuto e allo stesso tempo probabilmente si corre anche un grande rischio. Nessuno mi obbliga a farlo, è una scelta che ho fatto io in modo totalmente libero.
Senti, invece l'ultima cosa, ma forse mi hai già risposto, perché ti chiedevo di Christian come sta, il fatto che lui dica insomma tu mi hai salvato la vita, tu dici io non ti ho salvato la vita, ho solo donato il sangue, e va bene, ma stando ciascuno sulle proprie posizioni, questa cosa vi ha legato in qualche modo particolare oppure no?
Sì, sicuramente. Diciamo che nel periodo subito successivo all'accaduto ci siamo sentiti parecchio, anche diciamo per per qualche anno, sono, perché poi lui dal Sud Sudan è stato evacuato in Kenya e successivamente è ritornato, rientrato in Italia, e quando io sono rientrato al Sud Sudan ci siamo rivisti, ho conosciuto la sua famiglia, anche la sua famiglia ha voluto incontrarmi, conoscermi, e allo stesso tempo mi ha voluto, ho avuto la possibilità di incontrarlo.
Marco, ti ringrazio moltissimo, in bocca al lupo per il prossimo viaggio, il prossimo lavoro, e grazie per quello che fai.
Grazie a te.
A presto. Ciao, ciao, ciao.
Ciao, ciao, ciao. My sweet Lord, my Lord, my Lord, I really wanna see you, really wanna be with you, really wanna see you, Lord, but it takes so long, my Lord, my sweet Lord. I really wanna know you, really wanna go with you, really wanna show you, Lord, that it won't take long, my Lord.
Hallelujah.
My sweet Lord.
George Harrison che canta My Sweet Lord, e ora la parola passa a Ilaria Gaspari.
La storia di Marco che salva con il suo sangue Christian, beh, è una storia che ci fa riflettere, beh, naturalmente sull'intreccio complicato di cause e di effetti per cui appunto lui, in realtà senza quasi rendersene conto, nel cuore della notte mezzo addormentato, salva però la vita di un'altra persona. Perché? Perché dentro l'intreccio degli incontri entra il fatto, quell'informazione riguardo al suo gruppo sanguigno, e entra anche il suo gesto in realtà di arrivare fino all'ospedale e di affidarsi nonostante la diffidenza iniziale, e di donare questo sangue, che diventa appunto il mezzo attraverso il quale Christian viene salvato. Ma credo che ci faccia riflettere proprio dentro questo legame causa-effetto su un'altra cosa ancora più radicale, più profonda, e che io credo sia importante ricordare in questo momento in cui le xenofobie e la diffidenza per l'altro sono al loro forse massimo storico, ovvero il fatto che il cosiddetto legame di sangue di cui tanto si parla in relazione alla famiglia sia qualcosa di veramente minuscolo, che veramente scompare per importanza rispetto a un altro tipo di legame di sangue, che è quello che ci rende tutti identici come esseri umani e che ci collega in una compatibilità che fa sì che possiamo salvarci gli uni gli altri. La famosa frase dell'antropologa Margaret Mead sul fatto che il primo segno di civiltà sia un femore rotto e poi guarito, ovvero il tempo e la cura e la dedizione per guarire gli altri, credo che in questa storia rientri appunto con una forza e una potenza grandissima, che è la potenza appunto del sangue, che è il legame fra gli esseri umani, dove le compatibilità sono quelle dei gruppi sanguigni e non della consanguineità.
Matteo Caccia racconta.
Fino a quando il telefono non squillò nel suo appartamento nell'Upper East Side di Manhattan, nel pomeriggio del 9 settembre del 1989, non c'era stato niente di speciale nella vita del dottor George Lombardi. A 33 anni aveva sviluppato una rispettabile pratica medica specializzata in malattie tropicali e, come tutti i suoi coetanei negli anni 70, si era impegnato in buone cause. Aveva rifiutato una borsa di studio a Princeton e aveva trascorso i suoi anni universitari al City College di New York, principalmente per dare una mano nel ghetto di Harlem che circondava il suo campus. Nell'84 visse per 7 mesi nel Kenya orientale, facendo alcune ricerche chiave che portarono a un trattamento efficace di una malattia che all'epoca affliggeva l'80% dei nativi della regione. Ma arrivò la fine degli anni 80 e Lombardi aveva in gran parte rinunciato alle nozioni idealistiche di cambiare il mondo. Forse il mondo non voleva davvero cambiare, pensò. Presto si abituò a una vita relativamente anonima, dedicata ai suoi pazienti, sua moglie, i suoi due figli e a un futuro con poche sorprese. Ma il 9 settembre dell'89 gli arrivò una telefonata. E in questa puntata, che si intitola Nelle mani del Signore, la seconda storia di oggi è proprio quella del dottor George Lombardi. State con noi. Era un sabato pomeriggio ed ero solo a casa. Stavo disfacendo scatoloni del mio trasloco quando suonò il telefono. E una donna che non conoscevo cominciò a farmi domande. «E lei è il dottor Lombardi? Lo specialista in malattie infettive che ha fatto ricerca nell'Africa orientale? Che è unanimemente considerato un esperto in febbri virali?» Ci è voluto un bel po' prima che potessi a mia volta fare la domanda che mi premeva più di tutte. «Scusi, ma lei chi è?» La voce mi rispose che parlava a nome di una figura di caratura mondiale, un premio Nobel, quasi sicuramente affetta da una forma di febbre emorragica virale e che mi stava contattando per avere un consulto. Io trovai la risposta piuttosto improbabile. Avevo 33 anni, avevo appena aperto il mio studio, avevo pochi pazienti, ma la voce insisteva. Mi disse che aveva avuto il numero da un mio collega che aveva caldeggiato il mio nome dicendo che ero uno dei massimi esperti in questo genere di infezioni. 10 minuti dopo ero in una conference call con un piccolo ospedale di Calcutta, in India. Solo a quel punto ho saputo che la paziente era Madre Teresa. Parlai al telefono con due medici indiani, discutemmo sui dettagli del caso per circa un'ora. Madre Teresa era stata ricoverata in un ospedale di Calcutta con febbre altissima, nausea, vomito di sangue e non erano riusciti a identificare l'infezione. Il quadro clinico era piuttosto preoccupante, ma continuava ad essere nebuloso per me. Più facevo domande e meno ottenevo risposte. Non ci volle molto per capire che i due medici erano diffidenti su questo collega americano sconosciuto. Conclusi la telefonata educatamente e mi rimisi a disfare scatoloni. Ma dopo un'altra ora, la prima voce mi richiamò. «Siamo rimasti molto colpiti dalla sua competenza e vorremmo che visitasse di persona Madre Teresa», mi disse. «Sto già preparando il suo soggiorno a Calcutta. Posso farla partire domani pomeriggio con un Concorde». «No, è impossibile», risposi. «Sono nel mezzo di un trasloco, il mio passaporto è seppellito in uno dei tanti scatoloni. Ci vorrebbe una settimana solo per trovarlo». Dall'altra parte del telefono la voce sospirò. «Questo è un dettaglio», disse. «Vediamoci davanti al suo palazzo domattina alle 7.
So 7 o'clock the next morning, she comes careening down the block in a wood-paneled station wagon with bad shock absorbers. I jump in.
Così il mattino dopo, alle 7, puntuale sotto il mio palazzo, trovai un enorme station wagon dai vetri oscurati che mi portò direttamente al Rockefeller Center, al Dipartimento di Stato, dove sebbene fosse domenica mattina, in 15 minuti mi consegnarono un passaporto nuovo di zecca. Poco dopo eravamo al consolato indiano, dove l'intero staff mi aspettava come un ospite d'onore. Poco dopo ebbi il visto timbrato sul passaporto. Prima di partire, tutti si chinarono verso di me e mi dissero «Buona fortuna». Gli occhi del mondo sono puntati su di lei. Ovviamente già sapevo bene chi fosse Madre Teresa di Calcutta, ma dopo la consegna del passaporto e l'accoglienza avuta al consolato dell'India, per la prima volta realizzai chi fosse realmente e cosa significasse non solo per gli indiani, ma per il mondo intero. Tornai sull'auto e chiesi: «E adesso quale sarà il prossimo passo?» «Siamo in anticipo sul volo, ti riportiamo a casa e alle 11 torniamo a prenderti», mi dissero. alle 11 puntuali fu di ritorno, ma questa volta non era da sola. Sul sedile posteriore della macchina erano incastrate 5 sorelle di carità, 5 suore, appollaiate una sull'altra. Durante il viaggio verso l'aeroporto mi allungarono lettere e piccoli pacchettini avvolti in tele leggere e legati con dei fili sottilissimi, dicendomi: «Se vedrai sorella Narita e sorella Raffaele, per piacere, da loro questi pacchetti da parte nostra». Insomma, mi stavano usando come corriere. Ma una volta in aeroporto mi avvicinai a una di loro e sottovoce domandai: «Ma perché mi state accompagnando in aeroporto? Non credo sia soltanto per darmi dei pacchetti. Non capisco, sul serio, perché siete venute qua con me?»
We barrel off to JFK, and when we get there, I ask sotto voce, why are the nuns here? They could have just given you these things. I don't understand why they had to come to the airport.
La giovane suora abbassò lo sguardo e mi disse: non sapevamo bene come dirtelo, ma il tuo volo sul Concorde non è confermato, sei in lista d'attesa. Io spalancai gli occhi e lei aggiunse: noi sorelle siamo venute qui per fare su e giù lungo la coda dei passeggeri all'imbarco, per elemosinare che qualcuno ti ceda il posto. Io mi sono messo di lato appena fuori dalla fine della coda e mi sono goduto lo spettacolo. Alla fine sono rimasto a Calcutta per 10 giorni e ho contribuito in parte a salvare la vita di Madre Teresa. Durante quei 10 giorni ho dovuto superare diversi ostacoli per fare al meglio il mio lavoro. Tutti non facevano che ripetermi: Madre Teresa è un dio, è una santa. E più me lo dicevano e più io mi agitavo. Si trattava comunque di una persona fragile, di 79 anni. Non volevo che riponessero in me così tanta fiducia. Ricordo che la prima cosa che Madre Teresa mi disse fu: «Dottor Lombardi, non lascerò Calcutta finché non starò bene e non voglio che ci siano divergenze di opinioni sulle mie cure tra lei e i medici indiani». Inevitabilmente però il disaccordo sorse. La stavano curando con antibiotici, ma le sue condizioni continuavano a peggiorare. Conclusi presto che l'infezione proveniva da un catetere a filo che era stato inserito nel suo braccio sinistro e attaccato a un pacemaker cardiaco esterno. Il pacemaker era solo una precauzione, non era mai stato acceso. Tali infezioni non sono rare anche negli ospedali occidentali, ma i cardiologi di Madre Teresa avevano paura di rimuoverlo perché sarebbe stato vitale per la sua sopravvivenza se avesse avuto uno scompenso cardiaco. Ma dopo 5 giorni di resistenza, il pacemaker fu rimosso. La febbre di Madre Teresa sparì rapidamente e 48 ore più tardi ero di nuovo in aeroporto, stavolta a Calcutta, insieme ad altre 5 suorine che facevano su e giù lungo la coda del check-in. There's a place in your heart, and I know that it is love, and this place is much brighter than tomorrow, and if you really try, you'll find there's no need to cry. There's no hurt or sorrow. There are ways to get there. If you care enough for the living, make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. Lui è Michael Jackson che canta Heal the World, mentre la storia di George Lombardi l'abbiamo ascoltata in una puntata di The Moth. The Moth è un movimento, direi, non è solo un podcast, non è solo uno spettacolo dal vivo, sono una serie di spettacoli dal vivo in tutti gli Stati Uniti, che è nato una ventina d'anni fa, che usa la narrazione per fare spettacolo, per fare podcast, per fare live, ma anche per fare spesso terapia, per lavorare con le comunità. Se siete curiosi andate a cercare The Moth, è scritto M-O-T-H, la traduzione esatta di Moth è falena, e credo, se non ricordo male, che i fondatori di The Moth raccontassero che si raccontavano delle storie tra di loro quando erano ragazzini in una casa negli Stati Uniti dove girava sempre la sera una falena intorno alla lampadina accesa mentre raccontavano, e da lì hanno dato il nome al loro movimento, che non saprei come altro chiamare, che ovviamente è anche un'azienda, ma tant'è. La storia di George Lombardi è stata raccontata dal vivo lì 11 anni fa. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra nuova storia seriale tratta dal podcast Ci chiamavano Angeli.
Matteo Caccia racconta.
È la seconda puntata della nostra nuova storia seriale che ci accompagnerà per questa e per la prossima settimana. Stiamo ascoltando il podcast Ci chiamavano Angeli, prodotto da Audio Tales, scritto da Chiara Romano e raccontato da Michele La Serra, che narra la tragica alluvione del 1966 a Firenze. Il racconto di Michele, che tra l'altro è anche un collaboratore in diversi podcast originali qui a Radio 24, per ovvie ragioni di spazio non può essere incluso, come sempre, questo lo ripetiamo, ma ripetita Juvent, non può essere incluso per intero nella nostra trasmissione, quindi se volete scoprirle di più, se volete sapere qualcosa di più di questa storia, trovate il podcast su tutte le piattaforme audio gratuitamente. Ripartiamo dai tanti racconti dei ragazzi, i famosi angeli del fango del 66. State con noi.
Mi ricordo la sera quando tornavamo lungo l'Arno, eravamo lì in fila con i badigli sulle spalle e tutti sommersi dal fango e cantavamo Squarciagola. Ci cantavamo le canzoni di Guccini soprattutto, non cantate direttamente da lui, ma soprattutto quelle cantate dai Nomadi. Ricordo Noi non ci saremo, che era proprio una canzone di protesta, Come potete giudicare, che è un'altra canzone di protesta, e poi quell'altra canzone molto impegnativa che era Die morto, che non so se voi sapete che la RAI italiana la censurò mentre la Radio Vaticana la faceva ascoltare, perché poi le ultime strofe dicono Dio risorto, ecco alle condizioni Dio risorto, no?
Nel mondo che faremo Dio è risorto, così si conclude Dio è morto di Guccini, una canzone di protesta, di lotta ma anche di speranza, tanti giovani che cantano insieme lungo l'Arno. L'idea di questo podcast è nata guardando La notte della Repubblica di Sergio Zavoli. Nella seconda puntata si parla per pochissimo tempo dell'alluvione di Firenze, ma sono rimasto colpito dai video dell'epoca. Si vedono ragazzi e ragazze che ripuliscono Santa Croce, ripescano libri dal fango e alla fine dei lavori si uniscono in un corteo dalle scale di San Mignato fino al Ponte delle Grazie. Tutti insieme cantano We Shall Overcome. Le loro fiaccole accese, secondo il commentatore del 66, testimoniano la solidarietà e la fratellanza. L'intera serie della Notte della Repubblica racconta l'Italia dal 1969 al 1989. Il secondo episodio serve a dare una base per gli eventi successivi. Vengono raccontati gli anni 60 e l'origine dei moti del 68. In particolare si individua il canto dei giovani a Firenze come l'origine di questi moti, che si è trasformato in protesta ed è degenerato in violenza fino ad arrivare agli anni di piombo. Ma nel 66 dominava ancora uno spirito diverso. I giovani avevano voglia di rivendicare i propri diritti ed esprimere quanto fossero lontani dalla generazione precedente. Ma chi erano i ragazzi e le ragazze del 66? E chi sono oggi? Abbiamo cominciato proprio da Firenze. Dalla stazione di Santa Maria Novella attraversiamo il centro storico fino al Ponte alle Grazie. La nostra prima testimone infatti vive al di là dell'Arno, nella stessa casa dove abitava nel 1966.
Mettetevi a sedere,
esatto,
abbiate
un attimo.
Devo aprire un caffè però.
Un caffè se tu ce lo fai, Nello, ci piglia volentieri.
Va bene, no, grazie.
No, grazie, ma perché non lo bevo?
Lui non ha mangiato 5.
Si chiama Simonetta Soldani.
All'epoca dell'alluvione di Firenze, quindi novembre 66, io ero studentessa universitaria. Mi sarei laureata nel luglio del 67. Dunque stavo preparando la mia tesi di laurea, che era una tesi in storia contemporanea, ma sulla prima metà dell'Ottocento. E quindi lavoravo moltissimo all'Archivio di Stato, che all'epoca era agli Uffizi, quindi gli Uffizi alluvionatissimi, e alla Nazionale alluvionatissima.
È una donna grintosa, nonostante i suoi 82 anni. Ci accoglie nel suo studio, in cui libri e riviste non riempiono solo le librerie alte fino al soffitto, ma invadono proprio anche tavoli e sedie, tanto che per farci accomodare il marito Nello non sa più dove appoggiare la roba. Insieme a loro c'è anche un amico di Simonetta.
Avevo 21 anni, ripetente, per cui frequentavo la, diciamo, la maturità, ovvero sia dovevo fare il diploma di ragioniere.
Come si chiama?
Bellini Massimo.
Ci raccontano di un contesto sociale ed economico molto difficile nel loro quartiere.
Rendiamoci conto che siamo in un quartiere molto povero. Io glielo dico per un semplice motivo, per esempio, che nelle prime quattro strade di tutti i ragazzi ne eravamo tanti, chi ha frequentato le scuole medie e superiori eravamo in tre.
Sì, sì. Non io, qui le, bisogna rendersi conto di questa è una situazione che era la prima periferia industriale di Firenze, questa povera, povera, povera.
Ma nel tessuto sociale del 1966 ci sono anche delle realtà particolari.
Dove di persone e di volontariato ce n'era tanto, anche relativamente alla parrocchia dell'Isolotto, che c'era Don Mazzi allora, quindi era molto attiva, era una parrocchia militante, diciamo, e quindi organizzò tante cose da queste parti, ma insieme alla Casa del Popolo 25 aprile, che è proprio qui accanto. E fu un momento importantissimo, diciamo, anche per gli anni successivi di contatto, di collaborazione. Già allora, nel 66, avevamo cominciato a fare i primi doposcuola, sia la parrocchia, sia la Casa del Popolo. Insomma, c'erano già delle strutturazioni associative che funzionavano e che si misero subito in collaborazione, diciamo, presto, abbastanza alla svelta.
Un altro contesto molto attivo negli anni 60 è quello di Bologna. Da lì partono moltissimi studenti, alcuni delle superiori, ma la maggior parte sono universitari. Tra i tanti angeli del fango siamo riusciti a contattare Mario Pantano, che ha radunato per noi una ventina di compagni e compagne di viaggio. Una di loro, Mirta Caroli, oggi scultrice, mette a disposizione il suo atelier, mentre Mario organizza l'incontro.
Mi chiamo Fernando Bollino. E non ero uno studente normale, nel senso che venivo da una certa storia piuttosto complicata. Ero un immigrato intellettuale, quel periodo in cui partivano dal sud non solo quelli chiamati dalla Fiat con le valigie di cartone, ma partivano anche studenti come oggi partono per il nord Europa, così partivano per il nord Italia. Io partivo dal Salento, avevo fatto il classico, c'era il mito della civiltà industriale del nord e quindi Torino, chimica industriale. Penso che fosse la cosa più lontana da me in assoluto, però in qualche misura rappresentava il progresso, il futuro, la possibilità economica di guadagnare subito, insomma un mito. Gli anni a Torino furono non particolarmente felici sul piano accademico, ma formativi sul piano umano. Quindi a un certo punto, intorno al 64, decisi di cambiare vita. E quindi Bologna, lettere, che era la mia facoltà in fondo.
Held the End, tieni la mano, è Daniel Johnston che canta e con cui concludiamo questa puntata che si intitolava Nelle mani del Signore. Grazie mille a Audio Tales che ci permette di raccontare Ci chiamavano angeli, grazie a tutta la redazione, Anita Panizza che scrive questo programma e lo fa insieme a me, insieme a Federico Bernocchi, a Luca Micheli che sceglie le musiche e a Paolo Corleoni che fa il sound design. Voi che continuate a scrivere siete i numeri 1. Matteo Caccia racconta @radio24.it. Anche voi che ancora non l'avete fatto, però non scherzate per niente, anche voi che siete lì e ce l'avete in mente quella storia, ce l'avete in saccoccia o in canna o in gola o insomma ce l'avete da qualche parte sta storia, e prima o poi ce la manderete. È sempre quello l'indirizzo: Matteo Caccia racconta @radio24.it. noi la prendiamo e ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!